Bentornati in L'Arcadiale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Ragazzi e ragazze, bentornati, sono super contento di avervi qui anche questa settimana, perché c'è veramente di cui parlare. Nel mondo del gaming sta succedendo di tutto, ci sono un sacco di discussioni in corso, c'è tanto veramente da condividere, una rubrichetta nuova che ho anche avviato su Instagram, ma dopo ci entreremo, ma soprattutto ha finito Cookie Cutter. I did it! No, l'ho finito, nonostante abbia poco tempo, ho avuto poco tempo per giocare negli ultimi due mesi, perché da gennaio inizio febbraio è stato un inizio anno catastrofico, perché appunto sapete, io ho il mio BB, ho un bambino, e in questo periodo gennaio soprattutto, raga, lo dico anche qui, l'ho detto anche nel podcast di cima, ma veramente io da quando vivo a Milano ho delle malattie, sembrano quasi a ciclo, le ho io, le ha il bambino, ma poi parlo con altre persone, le hanno anche le altre persone, che io per 10 anni in Irlanda non ho mai avuto, giuro. E io in Irlanda facevo di tutto, io andavo fuori a correre regolarmente con un clima, se conoscete la geografia, la base, vi rendete conto che l'Irlanda è un'isola nel nord dell'Europa, Dublino, che dove stavo io è sul mare, circondata da correnti incredibili, e lì il meteo cambia ogni 27 secondi, ma generalmente non è che, cioè, in Irlanda quando fa caldo sono 26 gradi, cioè una volta arrivata a 27 è finita, moriamo tutti, cioè questo era il clima generale che si respirava. Però in generale ero abituato veramente ad andare fuori con pioggia, vento forte che là è la normalità, qua mettono l'allerta meteo, per dire cose che mi hanno fatto ridere da quando mi sono trasferito. Ma soprattutto andavo in una di quelle palestre aperte 24 ore su 24, che era fatta in modo bello, perché alla fine, per quanto era cheap, cioè costava 25 euro al mese, una cosa così, per quanto era poco costosa, però era organizzata bene, perché era in questo giga capannone industriale che hanno lasciato così, hanno rimodernato un pochettino, ci hanno fatto una palestra, ma essendo un capannone industriale, d'inverno il freddo lo senti tutto, cioè non lo puoi scaldare quel posto lì, non c'era neanche il tentativo di farlo, e soffitto ovviamente di, non lo so, 15 metri, cioè una roba altissima, quindi dispersione di calore massima con tetto in metallo, cioè quindi impossibile da riscaldare quel posto lì, appunto non ci provavano. E tu andavi lì, e io quelle poche volte facevo pesistica, perché io quello che faccio di più è correre e box, io facevo quello, io arrivavo, facevo 30 minuti di corsa a bomba e poi facevo i miei 30-45 minuti di sacco e poi andavo a casa. Poi altri giorni magari facevo pesi. Quei giorni in cui facevo pesi d'inverno, oltre al fatto che comunque dentro c'era un freddo boia, tu prendevi il peso ed era ghiacciato. Cioè avevi voglia di mettere i guanti, ma non per fare i pesi, perché erano ghiacciati. E quindi c'erano queste condizioni qui. Raga, io se avevo un mite raffreddore era grasso che colava, tant'è che alcuni di voi, se magari seguono anche il mio podcast principale di cinema, che è Sul Divano di Ale, mi sentono, credo, negli ultimi anni più spesso col naso tappato, eccetera, eccetera, a volte anche con un po' di fiatone, rispetto a quando stavo in Irlanda, cioè dove non mi capitava quasi mai, anzi, malattie che sto prendendo qua, mai, cioè ma proprio mai. E credo che sia molto dovuto alla qualità dell'aria orrenda che c'è a Milano, cioè sono dei giorni tu apri le app e l'app ti dice fallout, fallout, cioè un fungo nucleare, e ti dice, questa cosa che sto per dire non è una battuta, ti dice aria estremamente, oh cos'è che era... perché mi sta venendo in inglese, comunque estremamente scarsa, qualità dell'aria estremamente scarsa, non aprire le finestre, non fare attività fisica all'esterno, uscire solo se necessario, possibilmente con una mascherina, cioè, e non è che dici è un'app, chissà che, cioè, ho diverse app e i dati che prendono alcune da fonti diverse, ma generalmente sono più o meno le stessi dati che incrociano. Raga, il risultato è sempre quello, ma anche senza l'app, avendo fatto 10 anni in Irlanda dove l'aria è strapulita, la prima cosa che ho notato venendo da Milano è questo, tu respiri e fai, che bello odorino di fallout nucleare, cioè ho quasi voglia di andare a vivere in un vault, perché tante volte, comunque, febbraio è stato particolare perché malattie, cioè, io stesso mi sono ammalato settimana scorsa, ho fatto 2 giorni, per fortuna lungo il weekend in cui ero devastatissimo perché stavo veramente male per queste malattie che esistono solo qua, quindi a volte è un po' difficile. Ora sto giocando di più, ho finito Cookie Cutter, torniamo a monte, vi porterò una recensioncina che non sarà particolarmente lunga perché il gioco non è particolarmente complesso, cioè nelle sue meccaniche, però mi ha divertito un sacco, io vi devo dire la verità. Se non ne sapete nulla, recuperate anche l'intervista che ho fatto a Stefano Guglielmana, che è il designer, ideatore di Cookie Cutter, eccetera eccetera. Io conosco praticamente tutti all'interno del progetto che ho visto partire tanti 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 anni fa. È una bella intervista, non perché l'ho fatta io, ma perché altre persone che l'hanno sentito mi hanno detto: ah, ma hai fatto domande su cose che io avrei voluto chiedere, eccetera eccetera. Quindi mi è piaciuta come intervista. Io non ne faccio spesso, cercherò di diventare più bravo per farne anche altre. Però ecco, è bello perché vi fa scoprire dietro le quinte del developing indie, cosa significa cercarsi un publisher, anche tante meccaniche su cosa significa essere proprio un developer indie, se magari c'è il desiderio di diventare una cosa tipo AAA. Però ecco, è una bella chiacchieratina, vi fa scoprire anche un pochettino il gioco. Io vi consiglio veramente di giocarlo. Mi dispiace che tra tutti i giochi che ci sono là fuori indie, che sono usciti tra i big del gaming, quasi nessuno l'ha fatto. Ora cercherò un'opera di perché mi farebbe piacere vedere qualcuno di grosso che ne parla. E quindi magari cercherò di provare a contattare qualcuno e dire: oh sì, prova a giocare sto titolo che secondo me è veramente forte, perché è un bel Metroidvania, mi ha divertito proprio tanto. Segnalo un'altra cosa, ve la lascerò qui sotto nei commenti. Ho visto questo podcast che ho segnalato anche sull'account Instagram, Arcade di Ale, se lo volete seguire, non lo state ancora seguendo, seguitelo, anche perché ci sono delle cose belline di tanto in tanto, tipo questa nuova rubrica che entra anche in podcast con delle informazioni ovviamente diverse. Ho segnalato questo podcast, Logically Speaking, che io non avevo mai ascoltato, l'ho scoperto proprio l'altro giorno, perché c'era ospite Neil Druckmann. E è disponibile, se non ascoltate i podcast sulle piattaforme non vi preoccupate, come per molti podcast che hanno un'organizzazione, una struttura molto grande, non come la mia che sono una one man band, però ecco, c'è anche sul tubo, quindi andate su YouTube, scrivete Logically Speaking, Neil Druckmann, è l'ultimo episodio che è uscito e c'è questa bella intervista dove racconta un sacco di cose e anche della sua vita, e non ha avuto una vita facile, diciamo, agli inizi, ha dovuto un po' sgomitare per entrare in questo ambiente, per diventare quello che è, ma sta di fatto è una storia molto interessante, lo segnalo, se siete interessati ovviamente in inglese, ragazzi, dovete masticare l'inglese per ascoltare questo podcast, e quindi ve lo consiglio tantissimo. Quindi Logically Speaking, vi lascio comunque qua in descrizione tutti i link, così per sì e per no ce l'avete lì e lo potete recuperare, vi manderanno direttamente all'episodio, vi indirizzano e morta lì. Veniamo però agli argomenti early access di questa puntata, ovvero questa nuova rubrica, Free to Play. Di cosa si parla in Free to Play? Allora, come annunciato prima, la porto anche su Instagram, perché ci sono delle esigenze diverse. In Free to Play vi voglio parlare, vi voglio dare molto velocemente dei titoli che sono in sconto. Titoli che, perché per me è un assurdo questa cosa che molto spesso vedo i giocatori lamentarsi: ah, non esce niente, eccetera 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 eccetera. In verità il catalogo di videogiochi, cioè le uscite sul mercato videoludico, sono un'infinità, e di giochi belli che magari meritano anche di essere recuperati, e non dico magari di, non lo so, 3 generazioni di videoludiche fa, di ora ce ne sono tanti e magari uno non li ha giocati e magari li vorrebbe recuperare, o magari c'ha un vuoto, dice: non so cosa giocare, guarda, c'è questo titolo incredibile che ti puoi recuperare. O anche se magari uno vuole fare esperienze retro gaming, andare un po' indietro nel tempo, ovviamente tramite servizi compatibili tipo GOG.com, che vi permette di farli giocare su Windows, cioè compatibili con i sistemi di oggi, quindi un titolo magari di 20 anni fa ve lo rende compatibile per giocarlo anche su Windows 10 o 11 o quello che è. Però ecco, quale che sia la vostra esperienza, potete farlo. Ma io vi cercherò di consigliarvi roba PC, roba Nintendo, cioè sullo shop Nintendo, Xbox, PlayStation, quindi io navigo un po' in giro vedo cosa c'è in sconto e ve lo consiglio. Ovviamente non ho nessuna partnership perché questi sono gli shop di Nintendo, PlayStation Store, Xbox, Steam, GOG, non ho nessuna partnership con loro, ve lo dico chiaramente, non c'è nessun ADV, anche perché lo dovrei dichiarare qualora ci fosse. Ve li consiglio perché io stesso tante volte apro gli shop e dico: cavolo, ma c'è sto gioco incredibile a questo prezzo ridicolo. Porca miseria, lo recupero. Perché veramente c'è roba interessante. La porto anche su Instagram, ho già pubblicato un paio di post, perché a volte sono delle offerte lampo, quindi non le posso portare in podcast, perché come una che ho visto questa settimana che riguardava il Fallout Bundle, quindi tutti i Fallout, dal primo all'ultimo uscito che è Fallout 4, nelle edizioni migliori, quindi c'erano sia Fallout 3, Vegas e 4, 3 e 4 nelle edizioni Game of the Year Edition e Vegas nell'edizione quella completa con tutti i DLC, espansioni, quello che è. Tutto il pacchetto era un prezzo ridicolo, tipo 20 euro, una cosa così. Veramente, vi giocavate dal primo Fallout PC fino all'ultimo, tutto, tutto. Ed era veramente una rapina a mano armata, però era limitato, cioè finiva prima che io pubblicassi la puntata, non ci arrivava giovedì, era fino al 7 marzo, quindi il giorno prima scadeva, anzi il 7 marzo terminava l'offerta, quindi non potevo pubblicarla nel podcast perché sarebbe stato una cattiveria. Però se avete Prime Video, ecco una cosa che tanti non sanno perché Prime nasconde i suoi servizi, che per me è una follia. Se volete comunque recuperare il primo Fallout e avete PC, quindi state tranquilli che no, il mio PC è un portatile, è una monnezza, quello che è. Il primo Fallout veramente girava sui PC Windows di 20 anni fa, quindi eh sì, ciao, 20 anni fa, 30 anni fa, perché stiamo parlando anni 90. Quindi, raga, andate tranquilli che pure che avete una calcolatrice, Fallout vi gira. Cioè, veramente, serve, cioè, ci vuole l'hardware che sia tutto un tablet, ed è pure tanto per far girare quel Fallout. Comunque, qualsiasi PC voi abbiate, su Prime Gaming, andate su un browser, scrivete Prime Gaming, vi si apre la pagina, c'è Fallout, il primo, gratis. Io ho già preso l'offerta. Prendi l'offerta, ti mandano il codice che poi incolli su gog.com e ti si aggiunge nel catalogo il gioco. Lo potete giocare quando volete. Secondo me, retro gaming, non retro gaming, perché comunque il primo Fallout, raga, se giocate un titolo indie che si rifà a un certo tipo di videogiochi dell'epoca, ha una grafica abbastanza similare. Certo, sono migliorate alcune rappresentazioni, però se vi state a fermare alla grafica è finita. Se vi fermate invece al gaming è un bel recuperare. È un gioco di un'altra epoca, però secondo me vi recuperate un titolo che vi riporta in quel mood, in quel tipo di setup che magari vi piace e vi fate un po' di retro gaming sano, divertente, bello. E quindi approfittatene. Altra cosa folle, questi sono quasi tutti sconti di GOG.com, i primi che dico, primi tre. Horizon Zero Dawn Complete Edition su gog.com a 12,56 euro. È una rapina. Scade domani, quindi io pubblico di giovedì, che è, vi dico la data, così ci regoliamo tutti. Giovedì 7 è l'ultimo giorno, quindi se mi state ascoltando oggi, andate oggi a comprarlo, ok? Perché domani l'offerta non c'è più. Idem per System Shock Enhanced Edition, sempre su gog.com, a ricchi 1,39 euro. Anche questo scade domani, l'8 marzo, quindi oggi ancora potete approfittare dell'offerta. Domani, venerdì 8 marzo, come per Horizon Zero Dawn Complete Edition, scade l'offerta. E questo System Shock Enhanced Edition non è il remake che è uscito l'anno scorso, che io devo ancora giocare. È semplicemente la versione classica, però con widescreen, e la risoluzione scalata fino a 1024x768. Quindi per renderlo giocabile, diciamo, sui sistemi moderni. Però è il System Shock originale, con semplicemente un upgrade visivo per renderlo più fruibile ai sistemi di oggi. Ultima grande offerta di GOG.com che io ho preso, ve lo dico, perché me lo voglio rigiocare, anzi giocare in toto per la prima volta perché io non l'ho mai giocato tutto. Beyond Good and Evil su GOG.com a ricchi, che è veramente ridicolo, 1,49 euro. Regà, con sono 12,56 euro, 1,39 euro, 1,49 euro, facciamo che gli altri due costano 1,50 euro e quello costa 13 euro, con quindi sono 3 euro, quello è 13 euro, con 16 euro vi portate a casa Horizon Zero Dawn Complete Edition, System Shock, che il titolo che ha poi ispirato Bioshock eccetera eccetera, uno dei più grandi FPS della storia del gaming, e Beyond Good and Evil, che è un classico intramontabile, con 16 euro. Videogiocare costa troppo, ma insomma dipende, cioè se dovete recuperare, e comunque Horizon Zero Dawn Complete Edition, raga, è un gioco del generazione PS4 e Xbox One, cioè non è che stiamo parlando di un gioco di 30 anni fa, gli altri due giochi sono dei classici ma comunque hanno un prezzo veramente ridicolo. Quindi questi erano per GOG.com, che ripeto scadono domani venerdì 8. Quindi oggi mentre state ascoltando segnatevi, vado a comprarli adesso se vi interessano, perché altrimenti poi vi perdete l'offerta. Passiamo però ad altri sistemi e andiamo un attimo su Switch e PlayStation. Allora, su Switch c'è Resident Evil del 2002, quindi la versione che alcuni la chiamano HD, a volte la chiamano remastered, a volte la chiamano remake. In verità è una sorta di remaster di lusso, cioè per come la intendo io, perché sostanzialmente lo scheletro del gioco è identico, hanno pompato la grafica, cioè nuovi modelli, moderni, nuovi scenari, comunque una versione sontuosa. La trovate su Switch a 9,99 e scade, qua avete più tempo per tutte queste offerte, il 14 marzo, quindi avete una settimana buona per poterne approfittare, e se non ricordo male c'è un prezzo molto conveniente anche sul PlayStation Store, però non me lo sono segnato il prezzo, però anche lì dovrebbe essere una cosa tipo come 9,99 euro, siamo sempre in quel range di prezzo. Però su Switch, ragazzi, se avete una Switch, Resident Evil, io credo del 2002 è giocabile, va bene, cioè secondo me ce la potete fare, almeno io non credo che possa avere grossi problemi. Lato PlayStation invece, che avete le 4 o 5 non importa, c'è Resident Evil Zero a 4,99 euro, anche questo scade il 14 marzo. Resident Evil Zero, anche questo qui, io mi sa che me lo recupero perché non l'ho mai finito, mai, quindi potrebbe essere interessante. Di super interessante, sempre su PlayStation, c'è Death Stranding Director's Cut. Siccome tanti mi hanno detto, ma Death Stranding 2, non ci ho capito niente dal trailer. Ok, volete recuperare il primo? Perfetto. Ovviamente qua PlayStation 5, Death Stranding Director's Cut a ricchi 19,99, quindi con 20 euro. Anche qua scade il 14 marzo, quindi secondo me è un bel affare. Tornando su Switch c'è Immortals Phoenix Rising Gold Edition, quella completa con tutte le espansioni eccetera eccetera, a 14,99 e scade il 17 marzo. Ora, io lo sto giocando su Game Pass, però per uno che non ha Xbox, ha una Switch ed è magari un po' orfano di The Legend of Zelda, Immortals Phoenix Rising, che è una sorta di crasi tra God of War e Breath of the Wild, non però così ben riuscito come Breath of the Wild, almeno piacerebbe a Ubisoft venire fuori con una roba tipo Breath of the Wild, anche solo per concept di tante robe, non ce la faranno mai, però Immortals Phoenix Rising per ora io mi ci sto chiudendo abbastanza, è un gran bel gioco, ha alcuni limiti, ha alcune idee che ti fa capire che non sono Nintendo, cioè planare con le ali per me è doloroso a volte. Però ecco, Immortals Phoenix Rising a 14,99 nella sua Gold Edition, ripeto, su Switch, che scade il 17 marzo, è occasione ghiottissima, secondo me ne potete approfittare. Infine, sempre per gli switchanti, e su questo ci sto pensando, perché è un'esperienza, Metal Gear Solid Master Collection a 13,99, anche questa scade il 17 marzo. Oh raga, se non avete mai recuperato la Metal Gear Saga, quindi Metal Gear Solid 1, 2 e 3 se non ricordo male, e la volete giocare, raga, che vi devo dire? È a 13, era Metal Gear Master Collection. Scusate, faccio un check-up con un check con voi. Cosa c'è nella Metal Gear Solid Master Collection? Che è stata comunque recensita piuttosto male, però chi se ne frega? C'è Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, quindi retro gaming puro. Metal Gear Solid con le VR Mission e le Special Mission. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty HD Collection. Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD Collection. Metal Gear, la versione SFC e Snake Revenge. Che vi devo dire? Cioè, io me lo compro. Adesso che ci stavo pensando. Perché su Switch, tanto, raga, cioè parliamo giochi di un'altra epoca, non credo siano particolarmente ostici da riprodurre su Switch, anzi in portabilità io credo che soprattutto i primi Metal Gear Solid sono un'esperienza, cioè anche il primo del 98 in portabilità, secondo me ci può stare. Quindi questi sono, si chiude qui il free to play di questa settimana, io ho fatto il mio. HTVille, secondo me ci sono delle buone opportunità. Fatemi sapere, tra l'altro, nel box di commenti se vi piace questa rubrica, eccetera, eccetera, perché si riproporrà in futuro. Almeno a me fa piacere riproporre, perché è un servizio al videogiocatore, ai miei colleghi videogiocatori. Secondo me è una cosa buona, è giusta. Passiamo all'altro argomento in apertura di questo podcast. No Rest for the Wicked, è uscito un bellissimo approfondimento grazie ai dev che sono arrivati e in gamba tesa hanno presentato il loro No Rest for the Wicked con la data di lancio dell'Early Access, ok? Allora parliamone un po', ve ne parlo un attimino un po' liberamente. A me ha fatto un'ottima impressione. Moon Studio, dopo i due Ori, Ori in the Blind Forest e Ori in the Will of the Wisp, si è lanciato in quello che loro hanno definito un sogno in questa presentazione, ovvero entrare nel mondo degli action RPG e dare la loro versione degli action RPG, perché loro, da quello che ricordo, loro hanno definito i primi due Ori una sorta del loro Mario, cioè che è il puzzle platformer per eccellenza, e soprattutto in generale Mario, lungo le sue versioni, è stata un'innovazione tecnica, un'innovazione di gaming, anche di game design, level design, cioè ha cambiato molto, ha lasciato un'impronta, e Nintendo continua in un certo senso a spostare un pochettino il discorso con i suoi Mario, ci prova sempre. E secondo me proporsi con due titoli che spostano anche qui il discorso non è male, e guardando a questo progetto loro avevano detto sarà un po' il nostro Zelda, tanto quanto quello è stato Mario, non perché c'è un'idea di dire facciamo il nostro Zelda-like, anche perché nel modo in cui è sviluppato il gioco non è proprio uno Zelda-like, però è la voglia di entrare nel mondo, loro hanno detto, degli action RPG, che non è uno Zelda-like, però è la loro interpretazione di questo genere. Allora, loro sono partiti a compartimenti stagni, da mondo e storia. Parliamo di mondo e storia. La storia, la lore di questo mondo a me è sembrato molto intrighi di palazzo fantasy. Ecco, diciamo così, il regno piagato da qualcosa che dopo tanto tempo cerca un equilibrio. Allora c'è questo personaggio che, sfruttando questo potere, come dire, che si rifà un po' alla sfera divina, facendo una leva religiosa sostanzialmente, cerca di prendere controllo di questo grande regno. È una cosa molto interessante, cioè non è, io non sono un grande fan del racconto fantasy in linea generale, di questo tipo di racconto fantasy, cioè io generalmente con roba tipo Signore degli Anelli tendo a sonnecchiare, elfi, qua non si tratta di questa cosa qui, si va in altri campi, però mi interessa, mi intriga. Tuttavia la cosa che mi ha tirato di più, devo dire la verità, erano le informazioni riguardo proprio come è sviluppato il mondo di gioco, ecco, quello è forse quello che mi ha interessato di più. E loro hanno parlato di un mondo di gioco, grazie a Dio, non generato proceduralmente, ma curato centimetro per centimetro da designer. Questo cosa significa? Che probabilmente non sarà un mondo di gioco la mappa più grande della storia delle mappe, no. Probabilmente saranno delle mappe di gioco molto più contenute, non un mondo giga, ecco, diciamo così, però misurato per essere molto ricco, che è una cosa che io personalmente gradisco. Io ho sempre odiato il discorso sulle mappe giganti. A me non mi interessa se mi fai la mappa è 7 volte quella di è 267 volte quelle di Skyrim. Nel periodo di espansione degli open world erano così le discussioni. E tu dici, sì, ho capito, ma cosa c'è in giro per la mappa di gioco? Uno stracazzarola di niente. Veramente, il nulla. Preferisco appunto che ci sia un pensiero di questo tipo e che si molli questa cosa di generato proceduralmente. Sì, ok, ma se non c'è niente, o se le cose si ripetono all'infinito, tipo Starfield, no, no, cioè veramente no, meglio di no. Meglio una cosa ideata dai designer, studiata centimetro per centimetro, quindi oggetti segreti, è un'esperienza che diventa molto più profonda per il giocatore. Ma soprattutto la cosa che c'è di randomizzato è il loot, per dare un po' di dinamismo all'esperienza in modo tale che la tua esperienza non sia sempre uguale. Anche perché gli oggetti che trovi, le armi, e poi ne parleremo dopo, hanno delle caratteristiche uniche che ti permettono di costruire una build molto particolare, e poi ci arriviamo. E questa cosa mi è piaciuta un sacco, perché se no si torna un po' indietro nel tempo a quei giochi dove, ah, se entri lì trovi quell'oggetto X, se entri lì trovi quell'oggetto Y, mentre qua c'è una logica diversa che può renderlo più dinamico e interessante, anche perché ti puoi costruire delle build in modo particolare, parliamo dopo. Si parla di un mondo che è praticamente tutto dipinto a mano, cioè loro hanno modellato personaggi, situazioni, mondi per anni, per arrivare non al fotorealismo, perché il tipo di estetica è molto fantastica, molto surreale, molto sopra le righe, alla Ori and the Blind Forest, diciamo, tutto molto fantasioso, però ha una bella profondità, perché parlano di un mondo incredibilmente interattivo, quindi di poter interagire con. Se c'è un posto dove sembra che ti puoi arrampicare, sì, ti puoi arrampicare. Se c'è qualcosa che sembra che è distruttibile, è effettivamente distruttibile. Se c'è un ramo abbattuto, un albero abbattuto su un masso, probabilmente ci potrai andare su per raggiungere una zona XYZ. E questi sono i vantaggi anche di avere dei designer che lavorano a level design, che lavorano a un mondo che è per filo e per segno deciso e sistemato da qualcuno in modo tale da darti un'esplorazione che sia anche interessante da portare a termine. Inoltre hanno parlato di un sistema di rendering che garantisce una bella profondità di campo in modo tale che il mondo sia anche godibile. Oltre al fatto che appunto c'è a schermo durante la preview notavo questo orologio slash calendario che ti segna i cicli giorno e notte, perché c'è un ciclo giorno e notte, quindi lo stesso scenario ha, e lo hanno fatto vedere tipo in timelapse, una resa completamente diversa, perché hanno studiato anche molto bene le luci. Già con Ori avevano fatto vedere di avere queste capacità di creare degli effetti a livello di scenario unici, meravigliosi, incredibili, e lo hanno fatto anche qui, espandendo il concetto. Insomma, quello che c'è di bello è che hanno presentato un mondo molto vivo. Un mondo davvero che vale la pena di esplorare, ed è la cosa bella che uno si aspetta da questo tipo di giochi. Loro l'hanno chiamato action RPG, però sostanzialmente è anche un gioco d'avventura per certi versi, ed è bello avere un mondo così vivo, così affascinante. Quindi è una cosa che a me piace tantissimo. E quindi vai. Passiamo al combattimento, che è la cosa che cambia un attimino l'idea di No Rest for the Wicked, o meglio, che la rende più affascinante, perché il gioco sostanzialmente è mosso da un sistema di animazioni, gameplay, eccetera, eccetera, molto dinamico e molto interessante. Perché il personaggio, in base alle spade, i pugnali, le lance, gli oggetti che trova per poter combattere, ovviamente anche vesti, scudi e quello che è, cambia enormemente il suo modo di muoversi, cambia il moveset, cambia le animazioni, quindi una spada pesante ha delle animazioni molto più lente, molto più con un tempo diverso, dei pugnali hanno ovviamente delle animazioni diverse, un moveset diverso, ci sono delle possibilità che si aprono e che coinvolgono non solo la build che tu poi vai a giocare, ma anche proprio la responsività del personaggio, perché il tuo protagonista ha delle movenze che dipendono tanto da queste scelte, dalla build che fai. e di conseguenza il tuo approccio al gioco e al combattimento cambia. Perché ovviamente diventa i combattimenti sono un po' più studiati, devi perdere un po' più tempo a capire il moveset di chi ti trovi davanti, a guardarlo un po' di più, a cercare di capire qual è il timing giusto per attaccare, per fare un parry, che può sembrare una cosa banale, ma non tutti i videogiochi hanno dei protagonisti con delle animazioni particolarmente complesse. Dipende dal tipo di videogioco che ti trovi davanti. In questo caso loro te lo dicono: guarda, le animazioni sono elaborate. Non è che il gioco è lento, il gioco è anche molto veloce, dipende dall'arma che trovi. Devi essere tu a studiarti la situazione che ti piace di più. E soprattutto in base al tuo tipo di gioco, ma soprattutto in base al tipo di avversario. Ed è una cosa che io gradisco, ok? Perché poi, in base alle armi che trovi, che possono avere, grazie a un color code, quindi un sistema di colori, vantaggi e svantaggi, quindi c'è quello che è maledetto, quindi ti dà dei perks per certe cose, ma ti dà molto svantaggi per altro. Hanno questo tipo di impostazioni, hai grandissime possibilità di impostare un tuo stile di combattimento. Anche perché all'inizio, quando crei il personaggio, non c'è una propria classe che è quadrata e quella hai e quella ti tieni. Sono delle classi molto malleabili e che addirittura lungo il percorso di gioco ti permettono di venire fuori con un miscuglio di elementi che sostanzialmente crea una tua classe e non è una classe che esiste già o che può essere simile a quella di un altro giocatore perché magari ha avuto le tue stesse intuizioni o può essere anche molto diversa ed è qualcosa che non ti blocca e dici non troverai mai la situazione e dici cavolo però all'inizio almeno stando a quello che dicono ho scelto questa classe. Però me ne pento, forse dovrei ricominciare perché mi serviva una build diversa. No, la build te la puoi impostare un po' tu andando avanti, non ti chiude il gioco. Oltre al fatto che, vabbè, hai dei piccoli attacchi melee, se vuoi tipo spingere un giocatore giù da un avversario, un NPC giù da un dirupolo, puoi fare. E la cosa che mi è piaciuto appunto è l'idea che tu combinando le cose che trovi in base anche a questo sistema di color code che identifica le armi, che ti dà vantaggi e svantaggi, perks o non perks, quest'idea di poter avere delle build molto fluide e dinamiche, fa di questo gioco un titolo che uno può pensare, ma alla fine ogni Souls è un po' così, mica tanto, anche perché molto spesso non c'è quel tipo di responsività, anche Lies of P non era sempre così ben bilanciato per certi versi nel suo modo di combattere, cioè nel suo modo di costruire la build del personaggio. Questo sembra molto più interessante e ovviamente sembra proporre un tipo di difficoltà perché poi si hanno parlato di boss fight un po' sekiresche, nel senso che le boss sono misurate per essere punitive in base ai tuoi errori. Cioè, tanto quanto tu punisci il boss perché studi il moveset e lo attacchi, tanto quanto lui ti punisce nel momento in cui compi un errore e ti colpisce. In quel momento ti punirà. E quindi si ritorna a quello che loro promettevano a monte. Tu devi studiare tantissimo come si muove il tuo avversario, come in un vero combattimento, e in base al tipo di armi e di attacchi che hai, adattarti. Perché tante volte, ovviamente, tu ti confronterai non tanto con dei boss, ma anche con dei nemici canonici che trovi per la mappa che hanno un tipo di moveset, un tipo di difesa, eccetera, eccetera, che non si adatta magari in quel momento alle armi che stai impugnando. E quindi forse puoi cambiare tattica temporaneamente in quel momento in modo da abbatterlo. Ed è una cosa che io gradisco. È un po' come, non lo so, Ghost of Tsushima, che tu, se trovi quello con la lancia e lo scudo, devi cambiare uno stile, devi avere uno stile. Lì era una cosa molto più veloce. Qua invece è un po' più legato alle armi, eccetera, eccetera. È molto più interessante perché è un action RPG, ha delle dinamiche un po' diverse. Però ecco, a me piace quest'idea e non vedo l'ora di metterci le zampe sopra. Poi infine hanno parlato di due capitoli che sono Sacrament e Endgame. Sacrament è la cosa che mi è interessato un po' meno, devo dire la verità, perché hanno messo sostanzialmente un sistema di housing. Per certi versi, una sorta di campo base, perché Sacrament è questa cittadina molto ben caratterizzata, con tanti NPC originali interagibili con cui parlare, con dei luoghi appunto originali, che diventa il tuo campo base, e tu lungo l'avventura, accumulando soldi, tesori, eccetera, eccetera, puoi poi reinvestirli lì per, non lo so, andare dal fabbro, e loro ti fanno vedere, creare un alto forno, investire nell'upgrade di quell'alto forno, e quindi avere qualcuno che ti crea delle armi o ti migliora delle armi, degli scudi o quello che è, in modo più interessante. Ed è una cosa molto figa questa. Come poi anche loro hanno fatto vedere il fabbro, però ci sono altre cose nelle quali puoi investire per espandere questa cittadina. Però ci sono anche delle case che tu puoi comprare, ovviamente le usi per avere le tue chest dove lasciare l'inventario, dove lasciare tante cose che prendi in giro per l'avventura. Puoi avere il tavolo da crafting, perché qua c'è anche il crafting, perché ovviamente crei mobili, crei appunto le ceste, crei tante cose che ti sono utili all'interno della casa per gestire il tuo inventario. È la parte che a me interessa relativamente, anche se a fini di gameplay può essere utile appunto perché migliori le armi, migliori il tuo equipaggiamento, eccetera eccetera. Ok, gli hanno dato un senso, però in linea di massima è la parte che a me interessa meno, perché ho sempre paura di perdere tempo. Invece sembra che sia una cosa integrante del gameplay, quindi potrebbe essere una cosa intelligente. Vedremo come si svilupperà. Infine arriviamo all'endgame. Cosa c'è in endgame? Questa è la parte che è stata un po' più fumosa per quanto mi riguarda. Non che mi interessi troppo, sarò totalmente onesto. A me da un gioco come No Rest for the Wicked, quindi un action RPG improntato sull'esplorazione e l'avventura, a me dell'endgame frega un tot. Cioè, io anche in un titolo come Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, anche se sono degli Zelda, però hanno questa componente d'avventura, a me interessa lungo l'avventura, prima di arrivare a endgame, di esplorare tutto il mondo di gioco, fare delle quest secondarie se ci sono, scoprire oggetti. Cioè, a me interessa quel lato. Io voglio vivere l'avventura mentre faccio questo mio viaggio dell'eroe fino alla conclusione. Poi, una volta che arrivo a conclusione e termino la storia, termino il mio viaggio, anche tutto il resto deve essere un po'... Poi magari mi posso lasciare qualche quest secondaria che dico, ah, sta roba magari la faccio dopo perché non è che mi ispira super tanto. Però in linea di massima io cerco di viverla in questa maniera, per come interpreto io questi tipi di videogioco. Che mi mettano un endgame è abbastanza relativo. Cioè, dico la verità, anche avendo molto tempo per videogiocare, anche mettendomi nelle scarpe di quando avevo tempo per videogiocare o del giocatore che ha ancora molto tempo per farlo, non mi interessa comunque. A me interessa vivere l'avventura pienamente. Però loro hanno messo questo endgame dove c'è una sorta di portale che puoi utilizzare per confrontarti con i personaggi più ostici, più mitici dell'avventura. E poi in generale hanno anche parlato dell'arrivo di un multiplayer, sia per fare co-op, quindi per giocare con un amico a No Rest for the Wicked, sia per giocare contro, credo sia tipo invasione oppure proprio duello, eccetera eccetera, non lo so, sta di fatto che ci sarà anche questa possibilità. Infine hanno detto che arriverà su Steam in Early Access il 18 aprile, e quando finirà questa fase di Early Access, che servirà a loro per avere un feedback della community, quindi vedere se il gioco è bilanciato correttamente, rilasciare delle patch per aggiustare eventuali bug, eccetera eccetera, così una volta terminato questo periodo di Early Access per fare il polishing del titolo, avere un feedback dalla community, lo faranno uscire anche su console. Quindi prima, dal 18 aprile, l'Early Access, e poi, wappete, arriverà su console e arriverà al pubblico un po' più ampio con l'uscita dell'edizione, diciamo, definitiva, quella pulita e corretta per tutto il pubblico. Io non vedo l'ora, ve l'ho già detto in apertura perché non vedo l'ora, ma sono troppo hypato per No Rest for the Wicked e sto pensando addirittura di prendervelo in Early Access, non lo so, sono un po', magari mi vivo l'avventura non al meglio, però credo che... perché sapete... il fatto che loro poi debbano aggiustare delle cose a me fa un po' girare, perché poi dico, non ho giocato l'avventura al meglio, è un po' rosico. Quindi no, dai, mi sa che aspetto la versione definitiva, ma semplicemente perché voglio giocare la versione con la ripulita e corretta, tutto qui. Comunque, spero vi sia piaciuto questo approfondimento. Veniamo al sondaggione fatto settimana scorsa. Ovvero, ti colpisce il fotorealismo del cyberpunk moddato? Lo preferiresti così? mi avete dato tre belle risposte. Allora, Frapier, che mi dice: la parte importante del videogame per me è trama e gameplay, accompagnato da una super grafica sarebbe il top, ma se per ottenerla dobbiamo sacrificare uno di questi comparti e molto tempo, anche no. Sono stra d'accordo. Andrea Arrangio invece è molto più diretto: ma per me niente, anzi speriamo di non vederlo neanche più. Molto più tagliente. Sì, io come dicevo l'altra volta, questa situazione moddata fotorealistica, sì, ok, relativamente, però ha spento tantissimo Cyberpunk, che è un universo molto più vivo, non solo a livello di quello che succede attorno, ma proprio a livello visivo, e lì era tutto grigio, spento. A me non è piaciuto tanto questa interpretazione, questa ricerca di fotorealismo un po' smorta, un po' smunta. Simoseptic Phoenix mi dice: grande Ale, grazie mille per l'incoraggiamento, perché rispondevo a quello di settimana prima, anche io sono un metallaro peso. Aperto tutto comunque, ce la metteremo tutta per quello che ci piace. Per Cyberpunk non mi ispira a me. Anche qui sono d'accordo, non è stata una cosa che mi ha particolarmente aperto la testa, questa versione moddata di Cyberpunk. Comunque, andiamo al menu principale partendo dal My Cup of Xbox, il famoso Xbox, che è una malattia, il chickenpox. Comunque, My Cup of Xbox Partner Preview. E com'è stato questo evento? Allora, è stato buono, io devo dire la verità, a me l'evento è piaciuto, anche qua si parla di una conferenza, un direct alla Nintendo senza nessuno che nel mezzo dicesse qualcosa, non c'era un mezzo busto, qualcuno, non c'era niente, c'era sostanzialmente una serie di presentazioni di trailer con tutte le informazioni che servivano, che è durato circa una 29 minuti se non vado errato, ed è stato un buon evento perché c'è stato un mix di cose nuove, cose già annunciate che sono arrivate con qualche dettaglio in più e qualche data, e quindi bello. Anzi, io praticamente ho segnato tutto perché l'evento è stato talmente comunque condensato e talmente ricco di roba che, tranne un paio di cose che non sono My Cup e che specifico, tutto il resto è roba che mi interessa. A partire da questo Unknown 9 Awakening dell'estate 2024, quindi in teoria dovrebbe arrivare quest'estate. È un titolo che mi ha molto interessato, con questa protagonista che ha questi poteri, che può utilizzare addirittura qualcosa alla Oddworld, quindi puoi prendere il possesso di un nemico, usarlo per picchiare un altro nemico. L'unica cosa che mi è sembrata probabilmente da rifinire, spero che rifiniranno prima di consegnare il titolo, è che il feedback dei colpi non mi è sembrato così puntuale, almeno dal gameplay, poi magari pad alla mano è una cosa diversa, però mi ha dato un po' un senso di c'è qualcosa che va rifinito. Però è interessante, sono questi poteri sostanzialmente astrali, perché c'è questa tua sorta di doppio che esce dal corpo e picchia gli altri. Interessante, si vedrà che cos'è. Poi potrebbe essere un titolo molto mediocre, però sto dicendo semplicemente che è una cosa che può essere interessante. Che arriva su Game Pass, del quale è stato mostrato solo una cinematica, è Slago Vand. Ed è questo. Si è visto in questa cinematica questa sorta di non direi strega, non sarei. È stato descritto come un sorta di hard-boiled story, quindi una sorta di storia di detective ambientata in un certo periodo molto noir, eccetera, eccetera. Con protagonista questa sorta di maga, per certi versi, che ha queste carte che le consentono di applicare delle magie o comunque degli incantesimi sui suoi avversari. Si è visto solo una cinematica del trailer, non c'è stato altro, quindi sostanzialmente si è visto davvero molto poco. È un make up dubbioso, sarebbe bello vedere qualcosa di più, magari lo vedremo nei prossimi mesi. Invece, ad aver catturato la mia attenzione fin da subito, è questo The Alters, che è dai creatori di This War of Mine, e devo dire che nelle meccaniche di gameplay mostrate un po' si vede la mano, ed è una sorta sostanzialmente di The Martian, però gestionale, con le logiche molto similari a This War of Mine a livello di gestionale, solo che ha un respiro molto più ampio, perché sostanzialmente si parla di questa sorta di survival barra stranding game, effettivamente un primo titolo che davvero ha qualcosa in comune con Death Stranding per certi versi, nel quale noi siamo appunto stranded su questo pianeta alieno. Abbiamo questa base che ha ovviamente, come in qualsiasi gestionale, diversi ambienti, diversi punti che hanno diverse funzioni, eccetera, eccetera. E noi dobbiamo riuscire a sopravvivere esplorando la superficie del pianeta, andando all'avventura con addirittura queste tempeste solari che ci mettono in pericolo, e quindi quando dobbiamo stare attento alle radiazioni di questo sole mortale, a quanto pare. E sostanzialmente quello che noi facciamo di Alters, perché noi nella base creiamo dei cloni dei nostri cloni, ognuno dei quali è il risultato di esperienze alternative della nostra vita. Tipo, se nella nostra vita avessimo completato un determinato corso di studi, cosa sarebbe successo? Se avessimo continuato a rimanere con la persona che amavamo in quel punto della nostra vita, cosa sarebbe successo? E voi potreste dire, è a me che stracazzarola me ne frega, è una roba super narrativa, lenta. No, semplicemente questa cosa diventa espediente di gameplay, perché nel momento in cui tu crei un clone che ha uno sbocco diverso dalla sua vita, questo clone ha un carattere diverso, può essere una persona più irascibile, quindi difficile da gestire, una persona più introversa che magari ha difficoltà a lavorare magari con gli altri, sto teorizzando, o... soprattutto la cosa interessante, in base al percorso di vita che ha scelto, ha delle skills diverse. Quindi c'è quello che magari è più un botanico, quindi se ha un giardino lo metti lì, c'è quello che ha delle capacità più meccaniche, quindi lo metti in un reparto dove magari costruisce oggetti e tecnologia, eccetera eccetera. Però, come si diceva, allo stesso tempo, ognuno avendo dei caratteri molto diversi, cosa succede? Che magari devi gestire, come un po' in This War of Mine, quella componente lì. Quindi magari un personaggio è uno che può creare zizzania, è uno che si può mettere a litigare con un altro, è uno che può creare tensioni, oppure un altro è un po' più un pacificatore. Insomma, ci sono diverse situazioni che si possono creare in base a questi cloni che tu vai a creare, quindi la componente gestionale credo sarà molto forte. In più si aggiunge questa cosa del sole mortale di questo pianeta. Arriverà su Game Pass e io credo che me lo giocherò, perché a me This War of Mine era piaciuto tantissimo, uno dei giochi che continuo a consigliare, le meccaniche erano molto solide, quest'idea sci-fi mi piace un sacco e quindi credo che me lo papperò. C'era proprio specificato che arriverà su Game Pass. Altri che non ho detto che arriveranno su Game Pass è perché io non ho visto specificato la dicitura Game Pass, dove c'era era specificato, dove non c'era io sto evitando di abbozzare delle... che sarà su Game Pass, non c'è, se non c'è scritto io non lo metto. Poi c'è questo Creatures of Ava, in arrivo nel 2024, ecco, era pieno di titoli che data 2024, fumoso. Allora, è una sorta di adventure, di esplorazione, in questo mondo molto colorato e ammiccante, pieno di questi monster, tipo Pokémon sostanzialmente, pieno di questi mostri che... tu alcuni li puoi fotografare tipo Pokémon Snapshot oppure cose così, e tu devi esplorare questo mondo con questi animaletti curiosi e particolari. E potrebbe essere un gioco molto chill, l'ho visto, beh, super colorato, una grafica molto curata e molto ammiccante, potrebbe essere una cosa interessante. Io non credo che potrei arrivare a giocarlo perché non credo possa essere la mia cup of tea, anzi cup of coffee, però è lì e quindi ve lo segnalo. Roblox, Griffville e Chucky, questi crossover che ultimamente fanno nel gaming. Io ho visto arrivare il titolo, cioè almeno parte il trailer, non c'era scritto Roblox all'inizio, vedo questo PvP con una grafica del 2005, del 2004, faccio ma che è sta roba? Poi è venuto fuori Roblox, poi prima è venuto fuori Chucky, ho detto ah ok... pare un gioco del 2005, Griffville, ok, va bene, tutto bello, non lo giocherò mai, non è proprio la mia cup of coffee, questo proprio l'ho bocciato subito appena l'ho visto, però è un titolo che comunque ha una sua fetta di giocatori e di estimatori, quindi è lì. Altro titolo, che in verità questo lo dovrei recuperare, perché alcuni mi hanno detto, no, giocalo, è bellino, alcuni mi hanno detto, no, guarda, non è granché, che è The Sinking City 2, che arriva nel 2025. Io non ne so nulla di questo titolo, c'è chi me l'ha consigliato, c'è chi me l'ha sconsigliato. È un horror con delle aree lovecraftiane, io ho un amico che è molto fan di Lovecraft e l'ha giocato, mi ha detto sì, Sì, ok, è stato molto freddino nel suo feedback. Sì, se ti capita, però non puoi anche non giocarlo. Quindi lo so, sono un po' combattuto, però sembra molto affascinante. Magari mi recupererò il primo e poi andremo nel secondo. In arrivo, dicevo, 2025. Final Fantasy XIV, che come se era stato annunciato, Square e Xbox hanno fatto pace, il 21 marzo arriva il 14 anche su Xbox. Non me ne frega più o meno niente per mio gusto personale, per mie esigenze da videogiocatore. Stalker arriva questa Legend of the Zone Trilogy, quindi con Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat. È un cartone che ritorna su Xbox, ritorna in una versione resa compatibile e ottimizzata per console, quindi è già disponibile. Cioè, proprio è già disponibile da oggi su Xbox. Se ve la volete andare a giocare, a recuperare, stalkerizzate, recuperate una saga. Monster Jam Showdown 2000, in arrivo nel 2024. Ho detto no, ti prego, i Monster Truck no, io non ce la posso fare, è una roba che io la vedo e sono quasi rotolato giù dal divano. Persona 3 Reload Expansion Pack, qua ero giù dal divano e ho continuato a rotolare per il salotto. Persona non è una cosa che ha mai attirato in nessuna forma il mio interesse e soprattutto quel tipo di narrazione molto 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 nipponica, molto 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 giapponese, non riesco a buttarla giù, non ce la faccio, è troppo. No, non è il mio. Kazan The First Berserker. Ho visto del sangue sulla neve, botte da orbi, mi sono gasato forte. Un titolo proprio ignorante di botte, spadate dei mostri. Potrebbe essere una cosa mediocre, potrebbe essere una cosa molto fica. Io so solo che mi ha colpito quello che ho visto. Potrei anche non giocarlo mai, però quello che ho visto era molto stiloso, con questo protagonista col capello lungo, un po' sefirottante a livello di capello, poi il resto no, che tira spadate ai mostri. Potrebbe essere una roba bella ignorante da giocarsi nel tempo libero. Quindi Kazan, The First Berserker. Sì, va bene. Zao, Tales of Kanzara, il 23 aprile. È una sorta di Metroidvania, era già stato presentato in altre conferenze. Io non sono particolarmente affascinato in generale dal genere, nonostante tipo Cookie Cutter l'abbia amato. Però questo Tales of Kanzara, devo dire la verità, l'ho guardato. Ho guardato Prince of Persia, quello fatto da Ubisoft, ho detto darò priorità a Prince of Persia, quello fatto da Ubisoft. Cioè, se devo recuperare un altro Metroidvania, mi butto su mamma Ubisoft, no? Ma la maman Ubisoft, visto che è francese, poi ne parleremo male. Comunque, mi butto piuttosto su quello. Poi è arrivato un altro ritorno, anche questo qua. Per me è un no semplicemente perché non ho più tempo e amore per questo tipo di avventure videoludiche, che è Frostpunk 2, in arrivo il 25 luglio 2024 su Game Pass. È quel tipo di gestionale fantasy, se conoscete la serie Frostpunk la conoscete benissimo. È un tipo di videogame che, ripeto, io quando ero ragazzino ci giocavo un po' di più. Questi tipi di videogiochi, visuale dall'alto, mouse, era una cosa che ci spendevo tempo, ma anche perché avevo quel tempo di approfondire le meccaniche, cose. Ora non gliela faccio più. Non è una cosa che proprio riesco a buttarci tempo, a investirci tempo, però per gli amanti del genere e di Frostpunk, visto che è un sequel, sicuramente potrà essere interessante. L'ultimo titolo annunciato in questa conferenza è stato Kunitsugami Path of the Goddess, in arrivo su Game Pass nel 2024, anche qua un fumoso 2024. Io questo un po' lo aspetto, perché è di Capcom, perché anche qua ho visto botte da orbi molto stilose, ed è un action real-time strategy, non è un titolo, è una cosa, action real-time strategy, perché ha questa bella componente di divisione tra giorno e notte, ha dei cicli giorno e notte, per i quali di giorno tu ti prepari e di notte tu fai a botte con i mostri. Di giorno hai occasione di esplorare, ci sono delle cose che puoi liberare dal gioco, diciamo, di questi mostri, e di notte poi, accompagnato anche dai villagers, che puoi utilizzare in tempo reale per scatenarli contro i mostri che ti attaccano, tu puoi fare a botte come i pazzi. Sembra molto interessante, potrebbe essere una cosa molto carina, una delle sorprese, o comunque delle belle sorprese di quest'anno, anche se magari non sarà il gioco più bello dell'anno, però potrebbe essere un titolo molto interessante, ripeto, è in arrivo su Game Pass in questo 2024. E qui si chiude questa porzione anzi, questa porzione, si chiude la conferenza di questa, come si chiamava, me lo sono già scordato, Xbox Partner Preview, che secondo me è stata molto positiva perché ha presentato tanta bella robetta che può piacere a tutti. Non c'è stato, dico la verità, le cose che io personalmente boccio sono Roblox, perché non è proprio, io non lo reggo, e Monster Jam Showdown. Il resto, al di là di quello che è il mio gusto personale, è tutta roba che secondo me può incontrare un pubblico molto vasto, e soprattutto può incontrare un pubblico. Io, per me, Monster Jam Showdown, io voglio bene a chi realizza queste cose, ma a chi lo... Vabbè, niente, scusate, è un mio gusto. Io non... ho guardato i Monster Truck, ho detto no, ma che è sta roba? Cioè, neanche da ragazzino li buttavo giù, era proprio una roba che non... Ma perché? Cioè, se è Carmageddon, sì, ma anche quello è andato fuori dal tempo. Quindi, niente, proprio niente. E veniamo invece alla parte del podcast che chiude la puntata, ovvero l'industria in crisi, cosa non funziona? Perché, sapete, licenziamenti, cose, si sta parlando di tante cose. Premetto delle cose importanti. La mia è un'opinione da osservatore, senza conoscenze interne all'industria particolare. Cioè, ho letto dei libri di Jason Schreier, in particolare Press Start, no, Press Reset, Press Start, sto avendo un lapsus, è molto importante per questo tipo di discorso perché parla di ascesa e declino di molte situazioni, molti studi, eccetera, eccetera, e di cosa si nasconde dietro, di quali sono i problemi, alcuni dei problemi interni alla gestione di alcune parti dello sviluppo proprio dei videogiochi, però non voglio entrare in questa cosa, ma... principalmente la mia è un'idea appunto da osservatore, da uno che si fa delle idee, da uno che legge. Non sono qua a dire ah, questa è la soluzione ad ogni male. No, vi do la mia idea anche sul fatto se l'industria sia in crisi o meno. Però, più che altro è un'idea figlia anche di un discorso che si estende all'industria dell'intrattenimento in generale, in particolare quella cinematografica, nella quale ho studiato di più, ho preso anche un diploma a livello di produzione, eccetera, eccetera, nella quale sono un po' più dentro per certe logiche e nel quale ci ho sbattuto più la testa. Con la videoludica ce la sto sbattendo nell'ultimo anno e passa, in modo un po' più tecnico a livello di industria, però è un mio ragionamento, ok? Non è la risposta a tutti i problemi suprema assoluta, è quello che io penso, ok? Non prendetela come una cosa che io sto dicendo, è così e basta, è la mia opinione, ok? Quindi, inoltre, non vado su un problema specifico, non sto dicendo i licenziamenti sono causati da questo, non focalizzatevi su questa cosa, parlo di un discorso in linea generale, allarghiamo lo sguardo, guardiamo tutta l'industria e diciamo: ok, c'è un'industria in crisi, cosa non funziona? Perché stanno fallendo diversi AAA? Perché ci sono investimenti di un certo tipo? Cosa non va? Questo è il discorso che io sto per fare. Ok? Allora, il gaming, quindi partendo, rischia lo schianto, quindi si rischia di fallire? Per me no. Cioè, per me non stiamo arrivando a un punto in cui l'industria capitolerà. Stiamo arrivando a un punto in cui, per una serie di ragioni, c'è una flessione che era anche piuttosto prevedibile per certi versi. Non sto qui a fare tutto il discorso che durante il Covid hanno assunto in maniera folle perché era, e ora si ritrovano con una forza lavoro straordinaria su dei consumi più regolari e non modulati alla pandemia. E quindi c'è un problema, oltre al fatto che c'è il problema della crisi internazionale, yada yada yada. Allarghiamo il discorso, non entriamo in questo specifico, lo ripeto. Io credo che in generale, per quello che si è parlato da tanto tempo negli ultimi anni, credo che il presente dovrà cambiare il modello di gestione dell'industria attuale. Cioè, il manuale del CEO, del manager che gestisce l'industria del gaming, esattamente come gestisce l'industria del cinema o altre forme di intrattenimento, va preso, per quello che io ho capito, per quello che io sto percependo, lo ripeto, e buttato dalla finestra. Cioè, va preso e buttato via. Perché le reazioni, le cose di cui si sente parlare sempre di più, soprattutto ora che questa cosa è nuova, fresca, è l'IA. Cioè, la soluzione a tutti i mali per questi personaggi è: costa troppo fare i videogiochi e noi guadagniamo troppo poco. L'industria è insostenibile. Cioè, noi, loro guadagnano, in generale l'industria diventa per loro insostenibile, perché c'è un paradigma del, non paradigma, forse è sbagliato, c'è l'idea della crescita, che è un capitolo che affronterò lungo questa discussione. Siccome non si sta seguendo questa crescita esponenziale sempre più verso l'alto, come detta l'economia attuale, allora bisogna tagliare, e ovviamente si tagliano i rami bassi, non si taglia l'alto, ovviamente mai, si taglia sempre il basso, quindi si licenzia anche in grande scala, ma soprattutto cosa si fa? Ah, c'è l'IA che fa il lavoro di un designer, c'è l'IA che fa il lavoro di un programmatore, lo fa male, non importa se è giusta, costa poco, taglio 20, 30, 40 persone che fanno quel lavoro lì e ci metto l'IA. Che l'IA in futuro sicuramente sarà di aiuto, può esserlo già d'aiuto. Se sostituisce in toto delle persone diventa un problema, oltre al fatto che non credo che sia davvero la soluzione. Nel cinema sta succedendo la stessa cosa, cioè si è provato a far fare la stessa cosa. Ah vabbè, togliamo gli sceneggiatori, togliamo gli extra, scannerizziamo, poi li usiamo in Eterno, dove vogliamo li ripiazziamo in post-produzione, tagliamo tutti questi rami e affamiamo soprattutto tutti questi rami dell'industria, perché sono loro che causano l'insostenibilità, non chi sopra di loro prende una quantità di soldi spropositati, sono loro. Il problema sono loro, non dei progetti che i capitani di quest'industria, di queste industrie, decidono di portare avanti sbagliando e bruciando enormi capitali. No, il problema sono i rami bassi. Per me è questo il problema attuale di tutte le industrie dell'intrattenimento. C'è nel cinema, ma c'è anche ora nel gaming. E ora vi porto alcuni anche esempi, perché secondo me, guardando al macro, il problema è che ci sono strategie che non sono figlie di qualcuno che ha conoscenze, ma sono figlie di qualcuno che l'unica cosa che sa fare è gestire delle grosse realtà, e neanche così bene, ma non è addentro a quelle realtà, e quindi prende delle decisioni che sono figlie di logiche di mercato che loro decidono in base a dei numeri che spesso secondo me interpretano male. E ora vi porto degli esempi. Allora, una delle cose che si sta facendo negli ultimi tempi, e l'abbiamo visto tantissimo, è inseguire, che si fa da sempre, da quando c'è questo nuovo tipo di economia, è inseguire i trend. Nel gaming cosa significa? Inseguire live service. Cioè, i vari CEO, i vari capitani delle varie industrie hanno detto, signori, vanno i live service, Fortnite sta vincendo, facciamo uno anche noi. E questa idea non ce l'ha avuta una, ce l'hanno avuto 40. Ci hanno avuto tanti personaggi e hanno iniziato a sviluppare dei live service senza capirne i meccanismi, perché quando copi generalmente non capisci mai i meccanismi, ogni tanto c'è qualcuno che copia ma è dentro i meccanismi di quella cosa perché l'ha assorbita, l'ha capita, l'ha smontata, ha fatto un reverse engineering, ha capito come funziona, ha capito come funziona sul giocatore, l'ha ampliata, non l'ha solo riprodotta ma l'ha anche ampliata e ha portato qualcosa di nuovo che ha fatto successo. Ogni tanto succede questa cosa, ma si parla di uno capace. In linea di massimo non sta succedendo così, e mentre succede questa cosa, questa rincorsa a quella cosa che in quel momento è, come si diceva sopra, minimo sforzo massimo risultato, quindi live service, che cos'è? Una cosa che investi una volta per sviluppare, poi hai il mantenimento delle stagioni, ma è un guadagno costante che ti entra per come funziona il live service. Questa è la speranza, fare un investimento con dei micro investimenti che ti consentono un guadagno esponenzialmente molto alto nel futuro, come è successo con Fortnite, che sempre in più a investire, sempre più partnership, sempre allargarsi sempre di più, investimenti, giocatori, creare un evento sempre più globale, però cavolo, non lo puoi riprodurre quella cosa lì, uno che ha dentro l'industria dovrebbe sapere che è una tempesta perfetta, non si ripeterà due volte, è una tempesta perfetta, dovresti saperlo. Nel frattempo che succede questa cosa, succedono altre cose. E quindi iniziano a dire, no, fermi, cosa? NFT, buttiamoceli. I loot box, prendiamo EA con i vari progetti, anche FIFA, spacchettare, mettiamone tutti i giochi, lo spacchettare. C'è stato un periodo in cui spacchettiamo ovunque, qualsiasi genere, non conta quale, proviamo, NFT, il gamer medio detto no, oltre che questa cosa è ai limiti della ludopatia, perché diventa gioco d'azzardo, è anche una cosa bieca, orribile, non ti do i soldi per fare questa cosa, però ci si è provato. E nel mezzo cosa fai? Rompi delle meccaniche di gioco, si è parlato anche con lo Spectrum di Ubisoft, continuare a cambiare le logiche. Ma nel frattempo che tu sviluppi, e molti progetti richiedono non un anno, cioè i progetti, un gioco non lo fai in un anno, lo fai in 3, 4, 5, quando va male 10 anni, vero? Kill the Justice League, e poi il risultato è quello che è, troppi cambi di idee, troppi cambi di direzione inseguendo un qualcosa che non sai manco tu che cos'è davvero e come funziona. E ci si allontana dall'idea di fare i AAA o addirittura i quadrupla A, come vengono definiti ora, che sono enormemente costosi. Viene detto, ma questi sono enormemente costosi. Si spende un sacco di soldi per farli e noi guadagniamo troppo poco. O meglio, il guadagno non è assicurato. Però neanche con live service. E l'abbiamo visto. E non è solo adesso il problema. Ragazzi, andiamo nello storico. Anthem, fallito malamente. Fallout 76 si è un po' ripreso, ma il lancio è stato... Seriamente, hanno ricevuto un backlash terribile, comunicazione, bundle, collection fatte con una qualità imbarazzante. È stato un delirio, cioè non c'erano neanche gli NPC all'inizio in Fallout 76. È stato un lancio disastroso. Babylon's Fall, Avengers, che ha influenzato anche Kill the Justice League, perché loro hanno partito, copiamo quello, è fallito, no, cambiamo. E si vede poi come è diventato Kill the Justice League. Skull and Bones ora, che è un quadrupla A con un costo spropositato, si parla di oltre 200 milioni, con un titolo che è mediocre, al migliore delle sue valutazioni. Ok? Ubisoft addirittura ne aveva 12 in canna, se ne è parlato dello speciale di Ubisoft. Sony ci ha provato, sono falliti, stanno fallendo, falliranno quasi tutti, anzi tutti. Insomma, la ricerca del live service alla Fortnite, che ripeto è per me una tempesta perfetta, richiede tanti soldi, cioè richiede, è un investimento che nella loro testa è uno che poi ripagherà nel tempo, anzi nel tempo ti permetterà di rendere sostenibile il progetto perché tu non ti siederai un po' su questa cosa. Ma non funziona così. No. Sempre per questa cosa dei AAA che costano troppo. In verità, secondo me, tornando in cima, entriamo nelle logiche un attimino del mercato. Il primo grosso campanello d'allarme per me è stata Konami con il Kojima Gate, chiamiamolo così. Con tutto che Konami, noi non abbiamo percezione del fatto che vivono molto bene perché in Giappone hanno i pachinko, hanno un sacco di robe oltre il gaming che li fa vivere molto bene. E quindi buttarsi in un investimento così ampio gli interessa molto poco. Nel momento in cui dà una pedata a Kojima, a progetto non finito, mette sul mercato quel titolo a prezzo pieno nonostante sapessero benissimo che non era finito, tolgono Kojima dalla copertina, fanno quella porcata lì perché secondo loro stava spendendo troppo e c'è stato un contrasto e non gli fanno finire il gioco, è il campanello più estremo di un sentire che dentro l'industria sarebbe arrivato poco dopo, perché ancora non erano arrivati davvero questa corsa all'ambizione di un certo tipo di single player molto ben sviluppato. È arrivato un po' dopo. Ok? Quello che succede è che si capisce che le grandi dev non vogliono rischiare, o meglio, chi li gestisce non vuole rischiare con concept nuovi. Perché tante volte non sanno cosa fare, eppure sono i concept nuovi che rompono il mercato. Fortnite è un concept nuovo sostanzialmente. È una cosa che, come si diceva, ha evoluto qualcosa che c'era già. Fino a quel momento lì c'era PlayerUnknown Battleground. Che però PlayerUnknown Battleground, se andate a guardare, ha avuto, e poi se ne parlerà, una decadenza di utenti che sembrava eterna, molto repentina a un certo punto. È salito e poi, boom, dato giù. Però il problema è che, come il Divers 2, scusate, ora dicevo... Guardiamo ora, tutti che fanno il live service, arriva il Divers 2 a 39,99 sul mercato e boom, schianta tutta la concorrenza. Nessuno gioca a Skull and Bones, nessuno gioca a Kill the Justice League, ma la gente gioca al Divers 2 e si diverte pure. perché nel suo intercettare un live service o comunque un gioco multiplayer online, un'esperienza multiplayer online, lo fa strabene e il pubblico si diverte. Però, come è capitato a Warren Spector, questo l'avevo letto in Press Reset di Shearer, Warren Spector, lui a un certo punto della sua storia voleva fare un western e questi personaggi che gestiscono le grosse realtà hanno detto ah, e hanno riso in faccia, ma nessuno lo vuole giocare un western. Poco dopo è uscito Red Dead Redemption, che è stato il caso editoriale, ma nessuno voleva giocare un western. E questo è il problema. Spector racconta anche come quando lo chiamavano a fare, che ora stanno facendo il remake, quel gioco su Mickey Mouse, Magic Mickey, non mi ricordo come si chiama, comunque hanno presentato da poco la versione remakeizzata. Sta di fatto che quando lui stava facendo quella cosa lì, aveva davanti dei executive della Warner che il giorno prima facevano serie televisive, che gli dicevano cosa doveva fare o non fare all'interno dello sviluppo di un videogioco. A livello di idee, gli bocciavano concept, cose, si confrontava con gente che non aveva idea di cosa fosse il settore, ma che aveva l'arroganza di decidere cosa era giusto e cosa era sbagliato. Il problema è questo, non è che i AAA o i quadrupla A come sono arrivati costano troppo. E ora arriviamo anche a livello di numeri. Il problema è che questi progetti falliscono quando non c'è un capitano a capo della nave che sa cosa fare. Secondo me bisognerebbe tornare a quando i produttori nel cinema, come ora nel gaming, erano persone che vivevano davvero di cinema. Cioè non erano dei CEO che contavano le indagini di mercato, cose che lasciano il tempo che trovano, o che contavano dei numeri senza capirne effettivamente che cosa significano quei numeri, da dove vengono presi, non mettono in dubbio nulla, che non sanno nulla, che gestiscono finanziariamente della realtà senza conoscere davvero le implicazioni di quella di quello che stanno facendo. Secondo me è una follia. Bisogna mettere a capo di certe realtà qualcuno che effettivamente vive di gaming e che sa davvero cosa c'è sul mercato, perché guardiamo i budget, andiamo in questa nuova sfera dei budget, no? The Last of Us Part 2 è costato 220 milioni, un titolo che è costato tantissimo, ok? Quindi si potrebbe dire un quadrupla A, visto che Skull and Bones, che è costato anche lui, pare 200 milioni, siamo in quel territorio. Però The Last of Us Part 2 al 2023 ha venduto 10 milioni di copie. 10 milioni di copie, 220 milioni, tu sei ritornato sicuramente con il tuo investimento. Serie TV, eccetera, eccetera, si è capitalizzato bene. Marvel Spider-Man 2, qua un quadrupla A, 315 milioni è costato lo sviluppo. Però ha venduto anche qui 10 milioni di copie al 24 febbraio 2024, il gioco è uscito nel 2023. Cioè, è un titolo che è andato molto bene. Ha venduto le copie di Last of Us Part 2 in una manciata di mesi. Prendiamo Alan Wake 2, un titolo che non è un quadrupla A, è un tripla A, è costato 75 milioni, marketing compreso, e ha venduto 1.3 milioni di copie e oltre, probabilmente, come abbiamo visto di recente, sta andando molto bene. Ha già ripagato grande parte delle spese di marketing e produzione e ha spinto avanti gli altri progetti. Sempre Remedy, che secondo me ha delle strategie migliori di molte altre grosse case, aveva sviluppato nel 2019, aveva rilasciato nel 2019 Control, ok? Che dal 2019, a fronte di un investimento di 30 milioni, Control, giocatelo, vi prego, è bellissimo, anche lì era uno dei pochi giochi che faceva sudare anche le configurazioni PC perché ha un motore Northlight Engine incredibile, ha venduto oltre 4 milioni di copie, generando più di 100 milioni di guadagno per Remedy. 30 milioni, Control, gioco stupendo, ok? Quindi AAA costano tanto, non si possono fare, Control. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Game of the Year del 2023, è costato circa 100 milioni, ha venduto 10 milioni di copie agli ultimi dati del 2024. Da quanto ho potuto trovare online, spero di non sbagliarmi, però da quanto ho visto ha venduto tanto. È chiaramente un successo commerciale attualmente ed è un titolo, anche grazie al supporto della community che ha comprato anche il titolo in Early Access, che è arrivato sul mercato dimostrando che con 100 milioni un AAA può essere grandioso ed è qualitativamente superiore a AAA che spendono tanto, vero Ubisoft? La stessa cosa vale per Elden Ring. Criticato quanto volete tecnicamente, però con 200 milioni di costi di sviluppo, dal 2017 al 2022, da quanto ho trovato in rete, ha venduto 23 milioni di copie e ora esce il DLC e venderà il fuoco. Il fuoco. Il fuoco venderà. Elden Ring non è un progetto sostenibile? Non saprei. Skull and Bones, dicevamo, 200 milioni, 10 anni di sviluppo. Non lo sta giocando già nessuno, cioè ha dei livelli di gente collegata veramente bassi per un titolo che dovrebbe essere un quadrupla A, e poi dicono non ne vale la pena, non ne vale la pena, avete gestito il progetto, l'ho raccontato nell'ultimo Spectrum come l'hanno gestito. Death Stranding, 100 milioni di copie vendute, 100 milioni, scusate, non di copie vendute, 100 milioni a quanto pare investiti per lo sviluppo, marketing, dovrebbe essere incluso. Comunque, 100 milioni vende oltre 10 milioni di copie in 3 anni, dal 2019. Ora è arrivato anche su iPhone, eccetera, eccetera. È un titolo che all'inizio tutti, perché quando si tratta di Kojima c'è una certa animosità, si vuol fare ogni volta che c'è qualcuno di bravo, funziona così nel mondo, al posto di celebrarlo, ci deve essere qualcuno che deve dire per forza in qualche modo qualcosa di marcio, perché è bello, no? No, ovviamente non è bello, però ha venduto oltre 10 milioni di copie in 3 anni. Alcuni volevano farlo passare per un titolo che ha avuto un insuccesso, però tra console, PC, eccetera, eccetera, è andato più che bene. E Kojima Production, è il progetto che ha fatto lui quando si è messo per i fatti suoi perché è stato mandato via da Konami. Cioè, Kojima non è Ubisoft, non è EA, capito? Non è Rockstar, eppure può fare questa roba qui. Il problema del mercato, concludendo, è anche secondo me quello che si diceva sopra. L'idea della crescita, folle idea della crescita per come viene interpretata, e che Ubisoft, ad esempio, ha seguito alla lettera, rischiando, per come sappiamo, il collasso e producendo dei titoli che ormai sono abbastanza una barzelletta, quasi un meme. Per il videogiocatore medio, perché sono titoli fatti in serie, qua tutti uguali, con mai delle caratteristiche. Ubisoft ha smesso ormai da anni di innovare. Ha trovato una formula anni e anni fa che funzionava, ormai la copia e incolla su tutti i suoi titoli. L'idea di Ubisoft è quella che vorrebbe il mercato, cioè continuare a crescere, continuare a aprire studios, o almeno l'illusione di darla crescita. Tu continui a fare investimenti, continui a aprire studios, continui a rilasciare titoli, cioè. Quest'idea surreale della crescita non è davvero sostenibile, perché per come funziona il mercato, una volta che poi tu entri in borsa, tu ogni anno devi rendere conto di una crescita, perché se tu hai una compagnia che tutti gli anni è stabile, cioè tu sei in positivo tutti gli anni, non vai giù, sei sempre lì, perfetto, fai il tuo, lo porti a casa, non va bene. Tu tutti gli anni devi andare sempre più su. E a volte per andare sempre più su, quello che fanno è modello Ubisoft. Faccio uno studio, ho lo studio a Montreal, ne faccio uno a Milano, ne faccio uno, non lo so, da un'altra parte, ne faccio uno in UK, ne faccio uno in, come si è fatto in Mumbai, che io vi ripeto quello che vi ho detto in passato, per me quel remake di Prince of Persia dato a Ubisoft Mumbai, uno studio giovane, come si è visto dal primo trailer che hanno rilasciato, che non era in grado di lavorare a un remake di questo tipo, altro che Capcom, che non era in grado di lavorare su quella roba lì, ha fatto, tirato fuori un'opera che era chiaramente non rilasciabile al pubblico e probabilmente costa molto poco lì la forza lavoro, perché io per motivi lavorativi ho avuto a che fare con delle grosse corporation che hanno molti contractor e delle sedi in India e costano molto poco. Questa è la ragione perché le hanno lì, perché hanno una forza lavoro. Non importa quanto rende, ma costa poco. Ed è questo il motivo anche perché si è fatto questa operazione. Non me lo toglie dalla testa nessuno. Minimo sforzo, massimo risultato. E Konami gli è andata dietro. Perché quando hanno presentato tutti i vari Silent Hill, il modello sembra quello. E abbiamo visto con The Short Message come è venuto fuori. Abbiamo visto con la presentazione Silent Hill 2 Remake cosa sta venendo fuori. Il modello doveva essere Capcom, è diventato Ubisoft. Ubisoft che dal 2018-2021 ha rilasciato 3 Assassin's Creed e 3 Far Cry. 3 Assassin's Creed e 3 Far Cry dal 18 al 21. è una follia. E non ce n'è uno che sia davvero che dice: oh, bel gioco, bello. No, cioè, l'ultimo Valhalla, tranne qualche matto che ancora non è rinsavito probabilmente da chissà cosa non funziona nella sua esistenza, ma Valhalla tutti hanno detto: raga, mondo estenuante, come mondo di gioco non è divertente, a un certo punto è quasi rapimento, è sequestro di persona. E come dicevo prima riguardo all'esperienza online, PlayerUnknown Battleground, se voi andate a guardare il numero di giocatori su Steam, ha avuto un anno di crescita, un anno di esplosione con 1-2 milioni di giocatori e poi un costante declino sempre di più. Le cose non durano in eterno. Fortnite sta andando molto bene, ora Epic fa la partnership con Disney, bisogna vedere come va, ma Fortnite può darsi che tra qualche anno perde completamente il suo pubblico, perché il suo pubblico cresce, invecchia, cambiano le dinamiche, può essere che scompare tra poco. Gli emuli di PlayerUnknown Battleground, quelli che hanno cercato di inseguire quel tipo specifico di modello di videogame, COD, Battlefield, e avete visto la fine che hanno fatto i COD e i Battlefield, che hanno inseguito quel modello perché erano convinti che era quello che portasse soldi in banca. Avete visto com'è finito? Il gaming è un ambiente che ha bisogno di pianificazione e idee, e soprattutto ha bisogno di persone che siano addentro, ai meccanismi dell'industria dalla parte del pubblico, cioè che facciano dei progetti che effettivamente siano di rottura. Perché, torniamo a Capcom, prima che pubblicassero Resident Evil 2 Remake, sì, c'era qualcosina, ma non c'era questa wave che si è venuta a creare. Hanno fatto un remake stupendo, incredibile, e da lì hanno cambiato il mercato, ma con una cosa di rottura, cioè una cosa che arriva, nessuno ha mai fatto un'opera così, vai, che roba incredibile che hai fatto. È così che si cambia il mercato. E con The Last of Us, quando è uscito The Last of Us, è stata un'opera di rottura, una cosa che non c'era. La stessa cosa vale per Control, per Baldur's Gate 3, per Elden Ring, gli asset riciclati, sì, quello che vuoi, ma un gioco così non l'avevi mai giocato. Cioè, se guardi il video, Death Stranding uguale, Baldur's Gate 3 è un gioco così rifinito, il giocatore medio non l'ha mai rigiocato, perché sul mercato non c'è. È questo, secondo me, che cambia l'industria, e soprattutto è quest'idea folle che va totalmente tolta di rincorrere delle cose. Tu rincorri una wave, quella wave fra 2 anni cambia e tu sei a metà sviluppo. E cosa fai? Cambi il concept del gioco, come è capitato a tante opere che ho citato anche sopra, perché dopo 2 anni è cambiato tutto? Tu rompi la struttura del gioco perché a 2 anni di sviluppo tu non puoi cambiarlo. Non puoi, si rompe tutto. E soprattutto rimangono i segni di quello che è cambiato. Kill the Justice League, da tutte le analisi che ho visto, sono segni, cioè andare loot box, per andare indietro a quello che aveva fatto Avengers della Marvel. E poi hanno cambiato, no vabbè, non la facciamo più sta cosa perché è passata, non va più, se la buttiamo fuori diventa. E il gioco è quello che è. Quindi secondo me non è una questione di industria in crisi, è una questione di gestione dell'industria che è in crisi, gestione dell'intrattenimento. Vanno cambiati i piani alti, non tagliare i piani bassi con IA e altre cose. E questo per me è il problema dell'industria. Quando si ritorna, e io ve l'ho dimostrato con questi dati di vendita, a capire cos'è buono, quando si ritorna a essere un po' più con uno sguardo, anche un po' più per sfidare l'industria, forse si fa bene, perché la stessa Ubisoft ha degli studi collaterali che in verità hanno sviluppato le opere loro migliori, ma sono quelle più piccole, non sono quelle principali AAA, sono quelle più piccole. Quindi tante volte sarebbe forse il caso di ridurre meno roba, sputare fuori meno roba, concentrarsi molto di più sulle opere, perché Ubisoft la forza lavoro ce l'ha, e allargare il proprio ecosistema, in modo tale da sputare non 3 Far Cry in 4 anni, in cos'è che era, 2018-2021, non 3 Far Cry in 4 anni, neanche 6 titoli uguali in 4 anni, magari no, magari farne uno ogni 5 anni, ma farlo di un certo livello. Cioè, secondo me questo è il problema dell'industria, la gestione a monte, non quella dal basso. Tagliare le cose con l'IA per me è una follia. Ragazzi, ragazzi, io a questo punto chiuderei qui questo mio sproloquio riguardo quello che secondo me è il problema dell'industria. Io non credo che l'industria schianti, credo semplicemente ci sarà una ristrutturazione dei modelli di lavoro dell'industria, anche per tante cose che non possiamo trattare qui, altrimenti viene fuori, cioè dovrei mettermi a scrivere un video a sé, perché ci sono anche tante cose su come vengono assunti centinaia di dev solo per un progetto e poi lasciati andare perché non servono più. Sono tante cose dell'industria che non funzionano. Alcuni hanno avuto, proprio dopo essere stati licenziati, l'idea di aprire delle company che sono a supporto dei grandi dev per fare i porting, perché prima invece assumevano gente per fare i porting di console in console e poi li lasciavano andare. È una follia per certi versi il modo in cui vengono realizzate alcune, in cui vengono portate avanti alcune parti dell'industria. Quindi ci sarebbero tante cose da dire. Io vi ho parlato del macro, di quello che secondo me è lo sguardo più ampio. Poi ci sono tante altre cose ovviamente dentro, però ecco, questo è quanto. Vi lascio col sondaggio di fine puntata, che è: state aspettando No Rest for the Wicked? Conoscete i titoli di Moon Studio? Li avete giocati? Vi lascio anche un sondaggione con dove videogiochi più spesso, così anch'io mi posso regolare con i consigli del free to play. Ragazzi e ragazze, qui la puntata. Vi ricordo che l'arcade di Ale lo potete votare sulle piattaforme podcast e lo potete anche ormai conoscere su YouTube, visto che viene pubblicato come podcast direttamente. Il feed va anche su YouTube, quindi mi piace, iscrizione, campanella, condivisione sulle piattaforme podcast, votatelo, condividetelo e mi date una grossa mano. Alla prossima, ragazzi e ragazze. Ciao ciao.